Questo è Pick Up News con Gianluca.
E benvenuti amici, benvenute amiche di Pick Up News in questo nuovo appuntamento con il podcast che non dovrebbe mai lasciarvi a bocca asciutta. Io sono Gianluca, oggi è venerdì 19 gennaio 2023 ed è l'ultimo appuntamento settimanale. Tante le notizie di cui parlare, anche leggere, ma purtroppo molte, molto, molto, molto pesanti, come la maxi esercitazione NATO, 90.000 soldati per simulare un attacco russo perché dichiarano bisogna prepararsi all'inatteso. Quindi se pensavate che ormai il conflitto con la Russia era placato, ora tutta l'attenzione era verso la Palestina e verso lo Yemen, sì è vero, ma questo dà un vantaggio non indifferente proprio alla Russia, che può approfittare dell'abbassamento di attenzione sull'Ucraina e sull'Europa, sul mondo occidentale. E torniamo a un discorso che forse non abbiamo fatto in tempo a fare qua nel podcast, ma attenzione, perché i paesi, diciamo, BRICS sono a inizio anno aumentati, sono arrivati anche i soldi di Dubai ed Emirati Arabi, quindi attenzione che diventano una vera e propria potenza, anche più potente del nostro attuale Occidente. Ma di tutto questo ne parliamo dopo il click. E allora, da cosa cominciamo? Cominciamo proprio da questa alleanza atlantica NATO che ha deciso di mettere in preallerta e soprattutto di far preparare questi 90.000 soldati per la più grande simulazione degli ultimi anni, esercitazione che durerà fino a maggio e una prova di risposta rapida dell'Alleanza Atlantica in caso di attacco russo contro uno dei paesi membri. Si svolgerà in una zona dell'Europa centro-orientale, forse anche sul corridoio Souvlaki, che come sappiamo è interessato da questo attacco sullo Yemen. Missili USA contro le postazioni in Yemen, il quinto attacco in una settimana, mentre Hamas continua con i suoi orrori, conservate teste delle vittime in frigo e vendute per $10.000. Se questo fosse vero, e a quanto pare è confermato, sarebbe davvero macabro, oltre che squallido, ma vorrei capire chi compra queste teste, perché lo fa. Ecco, cioè, fondamentalmente la cosa più preoccupante è l'eventuale acquirente. Ma voglio come sempre porre un'attenzione particolare agli eventi di casa nostra, agli eventi italiani, e allora partirei con la pronuncia della Cassazione dopo Acca Larenzia. Il saluto fascista è reato, quindi lo ha detto la Cassazione, non è più opinabile, il saluto romano è reato, ma non quando è commemorativo. Ecco che quindi, come al solito, ci si contraddice in una sola frase. Per essere perseguito penalmente, il saluto romano dovrebbe accompagnarsi alla volontà di ricostruire il partito fascista, che come è chiaro è piuttosto difficile da dimostrare e quindi da perseguire. Quindi questi personaggi che non si nascondono, perché glielo consentiamo di non nascondersi, possono tranquillamente ricreare queste scene, far rivivere questo periodo buio in queste che loro chiamano rappresentazioni storiche, e poi davanti a un giudice dire no, ma è una rappresentazione storica, era sceneggiato. Ma davvero, io vorrei capire in che Italia viviamo. Un'Italia dove prendiamo i dati a un logionista e poi ci prendiamo per i fondelli da soli dicendo che è reato il saluto romano, ma non se per eventi commemorativi. Cioè, se una cosa è vietata, è vietata. Se è vietato sparare a cazzo, non è perché è Capodanno, allora vabbè, è Capodanno quindi si può sparare, e il caso Pozzolo ce lo insegna. Non è che è un evento, una commemorazione, una festa, allora posso sparare. È vietato sparare, non si spara. È reato fare il saluto romano, è reato sempre, sia che si voglia ricostruire un partito fascista, sia che lo si faccia così per gioco, tanto per. L'unico saluto romano accettato è quello al cinema o al massimo nelle vere rappresentazioni artistiche, cioè quelle teatrali, per far rivivere in una storia magari appunto ambientata durante il ventennio, ma solo lì, non certo nelle manifestazioni di strada con tutte queste persone. La procura apre un'inchiesta con oltre 10 indagati, ma siamo sempre lì. Poi se la caveranno con è stato un momento commemorativo per ricordare i ragazzi di Accalarenzia che sono stati barbaramente uccisi dall'estremismo di sinistra, e quindi siamo punto a capo. Quello che però non è opinabile è quello che è successo a Napoli. Picchiato per uno stemma antifascista, 5 indagati, pensate un po', 4 erano da Calarenzia. Ma va? Davvero? Non lo avrei mai detto, invece voi mi confermate questo. Cioè, dei 5 che hanno fermato, 4 erano da Calarenzia. La Digors perquisisce, scusate che quando leggo certe cose poi mi si allappa la bocca perché mi verrebbe da dire parolacce, ma mi hanno detto che non si possono dire. La Digos perquisisce casa Pound, Roberto Tarallo fu aggredito con calci e pugni al vomero, gli fu portato via il giubbotto con il famoso simbolo. Insomma, siamo lì, mai commemorativo, non sono tornati a fare le ronde fasciste schifose, assolutamente no. Il caso Ferragni ha abbastanza riempito le pagine, e non solo quelle dei giornali, ma anche, volendo usare un parallelismo, quelle che ogni uomo si porta addosso dalla nascita. Ma ora si indaga anche sulla collaborazione con Oreo. È intervenuto il Codacons con un esposto, ma il Codacons sappiamo che fa esposti per quasi qualsiasi cosa, persino per questo podcast potrebbe fare un esposto, quindi non mi stupirei di trovarmi un esposto del Codacons per questa mia frase. Staremo a vedere se quello di Chiara Ferragni era un sistema, oppure se invece è stata mal consigliata o mal informata dal grande entourage che la circonda. Questo lo scopriremo solo alla fine dei vari procedimenti e dei vari processi. Non siamo certo noi che possiamo dare delle sentenze così, senza avere dati oggettivi. Se uno spara, hai un dato oggettivo: c'era la pistola di uno che non doveva avere la pistola e che ha sparato. Poi, come è successo, di chi è la responsabilità, lo stabilirà un giudice, però abbiamo dei dati oggettivi. Qua l'unico dato oggettivo che abbiamo avuto è che la promozione Balocco per i Pandori era ingannevole. Ora, di chi è la colpa, chi ha ingannato e perché, saranno i giudici a dirlo. Chi ha fatto la sporcata, la stessa Chiara, il suo entourage, l'entourage di Balocco, lo scopriremo. Con Oreo è andata uguale, con Trudy è andata allo stesso modo, con le uova della Dolci Preziosi è andata nello stesso modo, lo scopriremo veramente nei prossimi mesi. Chiudiamo tornando in Inghilterra. Come sta Kate dopo l'intervento? Sicuramente la pressione è alta per tutto il regno e non solo. Impegni cancellati all'ultimo. Ora l'ipotesi è quella di isterectomia, e William ovviamente è corso in ospedale. Potrebbe essere un'isterectomia secondo i ben informati del regno, e questo quindi andrebbe a cancellare ogni voce di possibile tumore, cancro, ma è un problema alquanto serio, sicuramente molto lungo come recupero, ma che è meno impattante di un cancro maligno. E purtroppo in questi giorni se ne parla sempre più spesso, a partire dal caso Ericsson. E nel regno succede anche che si scopre il cadavere di un bimbo di 2 anni morto di fame, proprio così, non ha mangiato, non ha bevuto ed è morto di stenti, perché il padre a sua volta era morto di infarto e nessuno si è preoccupato di queste 2 persone. La domanda che io mi pongo e credo tutti si debbano porre, non solo in Inghilterra, perché questo è successo in Inghilterra, ma tranquilli, potrebbe succedere in Italia in qualsiasi momento, è: dove erano le altre persone? Dove era la famiglia? Dove erano i vicini di casa? Cioè, se il mio vicino di casa ha un bambino di 2 anni e non sento, non ho notizie per 1, 2, 3 giorni, inizio a preoccuparmi, inizio ad andare a bussare, così, per vedere cosa succede. Al massimo, se mi apre, gli chiedo il sale. Voi cosa fareste al mio posto? Raccontatemelo qua sotto e ne parliamo lunedì. A me non resta che augurarvi un buon fine settimana. Non mangiate troppo, non eccedete troppo, perché poi lunedì è dietro l'angolo e, men che non si dica, siamo di nuovo insieme.